Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Ti ho già salutato Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale d'Amello Brenta, in diretta su Radio Dolomiti, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e su quella del parco.
Sì, purtroppo.
Al parco.
No, non l'ho più detto perché l'ho detto prima. Ovviamente saluto tutti i nostri ascoltatori. Ultima puntata, quinta puntata. Speriamo di aver tracciato questa strada ideale verso la comprensione della presenza dei grandi carnivori in Trentino. Ma direi, Francesca, se sei d'accordo, di ritracciarle punto per punto.
Stavo giusto appunto per dirtelo, guarda, rintracciamole tutte. Allora, iniziamo dalla prima puntata, anche perché magari non tutti hanno seguito le nostre puntate in diretta, puntate che si possono trovare anche sul sito del parco e della radio. Storia e cultura dell'orso. Allora, ci fai un riassuntino?
Sì, guarda, velocissimamente abbiamo parlato delle evoluzioni storiche del rapporto uomo-grandi carnivori, scoprendo la necessità di riabituarsi alla presenza dei grandi carnivori. Anna Susters ci ha detto una cosa che mi ha un po' spalancato il futuro, perché con quella frase 0-1-0, ovvero 0 quando non siamo abituati, 1 quando lo siamo di nuovo e 0. Oggi siamo allo 0, quindi dobbiamo riabituarci proprio per la presenza di questi grandi carnivori, ricordo, arrivati anche con una migrazione spontanea, di nuovo alla loro presenza.
Seconda puntata, Life Ursus.
Life Ursus, il progetto di reintroduzione di cui si è davvero parlato, e lasciamelo dire Francesca, anche straparlato in questi ultimi mesi, quindi il progetto di reintroduzione dell'orso in Trentino, ma insomma era un progetto che doveva riportare l'orso sulle Alpi. In realtà l'orso si è un po' poi fermato nelle zone più che meglio gli si adattavano, e quindi creando tutti quei problemi che conosciamo, ma soprattutto un progetto finito nel 2004. Da allora non si può più parlare di Life Ursus, ma si deve parlare di gestione dei grandi carnivori, e quindi di qualcosa che è diverso.
La terza puntata invece è stato affrontato, nella terza puntata, il discorso degli individui, cioè ogni orso ha un comportamento individuale.
Sì, se ricordi con il nostro esperto, e guarda, fammeli ringraziare tutti, non li cito per poi magari dimenticarne qualcuno, che hanno proprio partecipato a questi 5 giorni, in questo caso Roberto Guadagnini, che ci ha un po' dato uno spaccato di quelli che sono le abitudini di questi animali, dicendo specificatamente che ciascun animale ha una propria individualità e quindi un comportamento che devo dire che lui ha detto essere unico. È proprio in ragione di quello che sono nate quelle regole, quindi scritte nel pacco Bace, ad esempio, per citare uno dei tanti strumenti di cui abbiamo parlato in queste puntate, e quindi utili proprio ad intervenire nel caso in cui questi comportamenti di questi grandi carnivori o queste individualità vadano un pochino al di là di un comportamento naturale.
Abbiamo parlato di orsi, ma non solo di orsi, perché nella quarta puntata invece abbiamo parlato della presenza di altri predatori come la lince, sciacallo dorato, il lupo, per esempio.
Sì, è una cosa importante, no? Abbiamo sempre ragionato è solo di orso. Guarda, io domenica ho incontrato 2 lupi. La presenza di questi animali non era nota, adesso con i numeri che ci sono, e abbiamo scoperto, sai quanto amo i numeri, devo dire che in questa trasmissione questa volta mi sono contenuto.
Sì,
quei
davvero?
Numeri, sono stato bravo. Io amo molto i numeri, parliamo di 194 circa lupi presenti sul territorio, ma non solo lupi, non solo orsi, parliamo anche di sciacallo dorato, parliamo anche di lince.
Posso farti una domanda?
Sì, certo.
A che distanza li hai incontrati? Erano insieme?
Erano 2 lupi, probabilmente una coppia, a circa 150 metri. Sì, sì, sì. L'orso, sai che mi è capitato di incontrarlo tante volte, ed ecco perché è così importante sapere le regole base. Guarda, tralascio tutte le polemiche che ci sono state anche sulle regole base rispetto all'incontro. C'è una regola su tutte che mi piace sottolineare: sapere cosa fare per non incontrarli. Gli animali devono rimanere nel regno animale, l'uomo deve fare in modo che come dire, i nostri comportamenti non siano non incontrino insomma il loro essere animali selvatici, e quindi la prima regola in assoluto è quella di fare di tutto per evitare qualunque incontro.
Ma se ti capitano, cioè la domanda è, non vengono da te, sei tu che vai a cercarli?
Ma qualche volta
detta così sembrerebbe
sembra detta così, ma ti assicuro che qualche volta succede anche questo. La volontà, come dire, l'esigenza dell'uomo di andare a incontrare questi animali è tale che a volte capita anche che si vada a cercarli, insomma, incontrarli in maniera fortuita o come ho fatto io ad una distanza, perché comunque oltre i 200 metri loro non si sono accorti della mia presenza perché andavano per la loro strada, nella fattispecie stavano, credo, erano in caccia o stavano predando, e quindi questo è un incontro che insomma è comunque emozionante, ma non ha come dire nessuna conflittualità e nessun rapporto, non c'è stato proprio nessun rapporto tra l'uomo e l'animale selvatico. A volte si arriva anche a questo. Vero è anche che l'uomo può andare a cercare questi animali, ma è importante che ne conosca l'etologia, quindi il comportamento, proprio per evitare che poi questi incontri si trasformino in altro. Quello che però è importante, e abbiamo sottolineato nella puntata dove abbiamo parlato con il nostro direttore degli altri grandi carnivori, conoscere il fatto che questi sono il risultato di una migrazione spontanea, per cui ci sono venuti da soli, per dirla in termini pratici, e quindi ci dobbiamo abituare alla loro presenza perché non abbiamo deciso noi di metterceli, insomma.
E arriviamo alla puntata di oggi, di questo 4 settembre, l'ultima puntata. Prospettive future, cosa significa?
La puntata di stasera è strategica, nel senso che vogliamo provare a guardare più in là di quello che sta accadendo oggi. Oggi, lo sai, l'ho detto tante volte, l'estremismo è diventato dilagante. C'è chi è pro, chi è invece contro, quindi i toni si sono alzati in maniera incredibile. Io vorrei, e lo sai perché sono abituato a fare così, sederci a un tavolo, ragionare insieme quali sono le ragioni dell'una e dell'altra parte e trovare un modo affinché non si distrugga la biodiversità, no? C'era qualcuno che diceva che se il conflitto non si allontana dall'uomo è il conflitto che allontana l'uomo, quindi insomma o decidiamo di smetterla di farci del male vicendevolmente, oppure è questo male stesso che ci distruggerà, insomma. Oggi è il momento, anche a causa di tutto quello che è successo nei giorni scorsi, di ricominciare a parlare in maniera scientifica. Ecco perché continuo a dire, quando le emozioni strabordano, riportiamo tutto ad un livello che possa essere più laico, più scientifico possibile. E stasera, proprio grazie a questo, abbiamo invitato il dottor Marco Apollonio, che tra le tantissime altre cose è anche coscrittore di alcuni approfondimenti tecnici scientifici proprio sulla gestione della popolazione di orsi in Trentino e la sostenibilità dello stesso.
Poi lo presenterai bene, e appunto lo faremo sicuramente in questa seconda parte. Intanto, a livello europeo che cosa si sta facendo?
A livello europeo, notizia di oggi, per cui una news, se mi posso permettere, c'è una nota della Commissione europea di oggi in cui la Commissione europea ha avviato una nuova fase per affrontare le sfide legate proprio al ritorno dei lupi. Invita tutti i ricercatori, quindi c'è proprio insomma la ricerca scientifica in genere, le comunità locali e tutte le parti interessate, per tutti quelli che noi chiamiamo gli stakeholder del territorio, a presentare dati proprio sulla popolazione del lupo, perché la commissione si impone di decidere proprio quello status di protezione. Ti ricordi che ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, per cui non mi dilungo, ma per aggiornare il quadro giuridico, per introdurre eventualmente ulteriore flessibilità per la gestione di questo grande predatore che in qualche caso, e lo sappiamo, è la cronaca ne è piena, ma dopo avremo Marco Apollonio che del lupo è veramente un grande esperto, hanno creato dei problemi con le attività dell'uomo. Per cui sul tavolo, se posso banalizzare, me ne scuso, della Commissione europea, oggi c'è proprio la gestione del lupo.
30 secondi di pubblicità, gli aggiornamenti sul traffico e poi sentiremo proprio il dottor Marco Apollonio ai nostri microfoni.
Radio Dolomiti, ci facciamo compagnia.
In diretta con il Parco Naturale Damello Brenta, con Walter Ferrazza, il presidente, che presenta il nostro ospite di questa sera.
Sì, guarda Francesca, stasera c'è un ospite di quelli che quando c'è cambia proprio l'atmosfera. Parliamo del dottor Marco Apollonio, laurea in scienze biologiche, consulente faunistico di tantissime regioni, vanta ovviamente numerose cooperazioni internazionali, ma è soprattutto professore ordinario di zoologia presso il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari. Non solo conosce molto molto bene il Trentino, lo ama e quando parla ha una chiarezza incredibile, per cui buonasera Marco, benvenuto.
Buonasera Walter, grazie di questa imbarazzante presentazione, adesso le persone si aspetteranno cose tremende.
Cioè, abbiamo grandi aspettative, dottore.
Mi rendo conto.
Come è giusto che sia. Con te, Marco, vogliamo parlare di prospettive future. Sei la persona più adatta per farlo, perché è tanti anni che conosci il Trentino, hai fatto degli approfondimenti tecnico-scientifici, spiegavo prima, proprio sulla gestione della popolazione degli orsi in Trentino, e quindi la prima domanda, generica, ma so che tu sarai preciso. Che futuro ci aspetta?
Ma il futuro che noi decideremo di avere, nel senso che in Europa, e il Trentino lì si trova, ciò che decide il futuro della natura sono gli esseri umani. Il rapporto tra esseri umani e carnivori in Europa, i grandi carnivori, è 1 a 12.000, quindi per ogni grande carnivoro ci sono 12.000 persone, quindi vi potete ben immaginare che dovremmo essere noi a decidere cosa fare. Si può andare in diverse direzioni. Una di queste è il fatto di provare a cercare di attuare una gestione razionale che comporta la comprensione del fatto che all'interno della popolazione di carnivori si trova inevitabilmente un individuo che può essere problematico, pericoloso, nel momento in cui ci si organizza in modo serio per rimuovere questi individui si garantisce una convivenza sicuramente di buon livello. Insomma, l'esempio che faccio sempre è quello della Slovenia, dove ci sono 1200 orsi in una regione che è grossa come la Lombardia, una nazione che è grossa come la Lombardia e che solo per metà della sua superficie è, diciamo così, interessata alla presenza di questo grande carnivoro. Chiaro che nel momento in cui invece mancasse questo realismo e continuassimo a navigare a vista per voler essere benevoli, e purtroppo non possiamo aspettarci che dei problemi crescenti,
certo, si risolvano da soli,
crescere della popolazione, certo. Dopodiché purtroppo arriveremo a situazioni, diciamo, già viste ampiamente in passato nel nostro paese e molto di più nei paesi scandinavi, dove noi pensiamo che ci sia rispetto alla legge più assoluto, e non è vero, in cui le persone si organizzeranno in modo autonomo, quindi faranno degli atti illegali che quindi come arrivano condannati.
Cosa assolutamente da evitare. Marco, ma se la domanda che tutti i trentini si fanno, nella situazione in cui siamo, cos'è che possiamo fare ieri? Quindi immediatamente, fin da subito.
Ieri possiamo creare un servizio intorno ai grandi carnivori realmente efficiente, che ci permetta di essere tempestivi nelle azioni che si rendono necessarie. Questo si potrebbe fare.
Cioè, quindi tu dici...
Questo servirebbe alle persone per capire che lo Stato c'è, agisce e non è vittima di, diciamo, atteggiamenti ideologici di varia natura, e servirebbe soprattutto alla popolazione di orsi o di lupi in un futuro per non essere poi soggetta alle rappresaglie, passatemi questo termine,
certo,
un po' diciamo così eccessivo ma reale, che poi li mettono in crisi. Cioè, la domanda che dobbiamo fare è: per un orso problematico, per un lupo problematico, quanti orsi e quanti lupi perdiamo? La risposta è tanti. Il cosiddetto modello Abruzzo ne è una fantastica dimostrazione. In Abruzzo ci sono 60 orsi da 40 anni, ma ci siamo mai domandati dove finiscono gli altri?
Certo. Però non possiamo demandare ovviamente questa gestione cioè all'improvvisazione delle persone, ma deve esserci l'istituzione.
No. Perché quello è un atto illegale.
Certo.
E noi siamo in un paese dove lo Stato esiste, quindi noi dobbiamo attrezzarci rapidamente per far fronte a questa situazione, che fra l'altro, Walter, come sai benissimo, non è che ci coglie impreparati, perché non ce l'avamo accorti.
Certo.
Che erano stati reintrodotti gli orsi 25 anni fa. Insomma.
Cioè, ricordo che il tuo studio è del 2011.
Sì, la cosa che si è fatta con le guidotosi è di quella data lì, ma ancora prima il progetto di reintroduzione conteneva tutta una serie di indicazioni molto precise, devo dire onestamente molto ben fatte, seguite le quali non vi dico che si sarebbero evitati tutti i problemi e la tragedia di cui più volte si è parlato, però molto probabilmente si sarebbe ridotto tantissimo la possibilità di averla. sia la tragedia sia tutti i problemi.
Certo. Marco, ti chiedo in un minuto, dacci uno spaccato sul lupo. Tu lo conosci bene, lo hai seguito, ne hai monitorati tanti, hai seguito tanti progetti per insomma la gestione, e in Trentino cominciamo a vederlo, perché i numeri, lo dicevo prima, sono 200, per cui in pochi secondi dacci uno spaccato di questo animale, cioè quanto può incidere sulle attività dell'uomo, quanto diventerà pericoloso.
Ma il lupo, esattamente come qualsiasi altro grande carnivoro, è praticamente invivibile nella quasi totalità degli individui. Dopodiché esistono alcuni individui che non lo sono e che possono essere semplicemente problematici o addirittura diventare pericolosi. Il caso del lupo di Vasto, che conoscete tutti, che ha morso 11 persone, certo, ne è un'evidenza. Ora, quello è uno. In Abruzzo ci saranno centinaia di lupi che non fanno nulla di strano. Allora io mi domando perché non si intervenga in modo deciso su quell'animale, e se noi riusciamo a fare questo la convivenza è garantita, chiaramente con degli obiettivi, cioè non dicendo più lupi abbiamo meglio è per l'eternità, perché questa qua è una sciocchezza, però diciamo nello stato attuale e per i decenni futuri, gestendo la situazione si può far bene. Guarda, certo, una cosa assolutamente folle che c'è in Europa è questa: i paesi che hanno popolazioni più grandi di lupi sono quelli che non le gestiscono, i paesi che hanno popolazioni piccole le gestiscono, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere, ma è esattamente quello che sta succedendo. È di oggi una indicazione della comunità europea che dice agli stati membri: vedete di capire bene qual è la situazione dei vostri lupi, perché stiamo riflettendo sulla possibilità di arrivare a un tipo di gestione diversa.
Giusto.
Di oggi.
Marco, grazie mille per due ragioni. Uno, perché sei intervenuto e mi fa sempre piacere ragionare con te, ma ne abbiamo ragionato tanto e spero in futuro di poterlo fare ancora. E due, perché ho citato quella nota della Commissione Europea e mi hai fatto far bella figura, perché detto da un esperto vuol dire che era vero anche quello che ho detto io. Marco, io ti ringrazio moltissimo.
Figurati,
al solito. E il Trentino ti deve molto, devo dire anche questo. Perché
anch'io al Trentino, quindi diciamo che siamo pari.
Grazie molte, a presto.
A presto, arrivederci.
Bene, direi che abbiamo chiuso con un ottimo ospite che ci ha veramente aiutato anche a cercare di capire un po' di più.
Sì, Francesca, lui è davvero bravo. Io però voglio rilanciare ancora. Questa è l'ultima puntata, bisogna che continuiamo a parlarne, perché bisogna, come diceva Marco poc'anzi, riuscire a trovare quelle regole che ci permettano questa convivenza. Oggi ci sarebbe stato, se non avesse dovuto andare a Nairobi, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ringrazio comunque perché si era tenuto libero per questa occasione, Claudio Barbaro, e spero che presto possa intervenire proprio qui su Radio Dolomiti a darci insomma anche la visione del governo centrale di questa vicenda. Io ovviamente ringrazio Radio Dolomiti e te in particolare per questa occasione di aver insieme parlato di un argomento così importante, e spero che ci rivedremo e ci risentiremo presto. Un grazie a tutti gli ascoltatori anche per tutto quello che vorranno fare sull'argomento, perché la biodiversità è argomento di tutti e ognuno di noi la può preservare con i propri comportamenti quotidiani ogni giorno.
Grazie Walter, abbiamo imparato qualcosa di più, ci portiamo a casa sempre un'esperienza quando appunto poi abbiamo la possibilità di intervenire insieme a voi del Parco Naturale da Mello Brent. Ringrazio te e naturalmente ringrazio anche i tuoi collaboratori che sono sempre preziosissimi. Alla prossima allora.
Grazie.
Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Non puoi combattere.